Love is my fault, truth is my best, this is my food.
L'organizzazione Satya Sai d'Italia presenta Radio Global Harmony in lingua italiana.
Love is my fault, food is my best, this is my food.
Care sorelle e cari fratelli in Sai, benvenuti alla puntata numero 93 di Radio Sai Global Harmony Italia. Partiamo con le notizie dal nazionale. Come è noto a tutti, nel weekend 30 aprile 1 maggio si è svolta l'assemblea degli associati del Consiglio Centrale Satya Sai d'Italia. All'ordine del giorno, oltre alla comunicazione dei presidenti, l'approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016, il rinnovo nomine cariche associative.
Al termine del suo discorso di commiato, il presidente uscente Marco Fulgenzio ha presentato il nuovo presidente nazionale Giuliano Giucastro, che a sua volta ha chiamato vicino a sé i componenti del nuovo direttivo nazionale, presentandoli singolarmente così come segue.
Luciano Cantone, vicepresidente nazionale, Riccardo Ricci, segretario nazionale, Mauro Fantino, presidente del coordinamento Piemonte, Gianluca Donvito, presidente del coordinamento Lombardia, Viviana Albertini, presidente del coordinamento Emilia-Romagna, Marche e Toscana, Michele Polo, presidente del coordinamento Triveneto, Edel Traurenc, presidente del coordinamento Abruzzo-Lazio, Marco Santeramo, presidente del coordinamento Sud, Fabrizio Mignani, coordinatore nazionale Ala Servizio, Patrizia Cinzia Lutti, coordinatore nazionale Ala Educativa, Antonella Scienzo, coordinatore nazionale Ala Spirituale.
Al nostro caro presidente uscente Marco Fulgenzio, il ringraziamento dell'organizzazione Satya Sai e quello di tutti noi di Radio Sai per il magnifico lavoro svolto e la preziosa collaborazione che abbiamo apprezzato con sentita gratitudine. Grazie di cuore, caro Marco. Jai Sai Ram. Al nuovo presidente nazionale Giuliano Giucastro auguriamo tutta la forza, l'energia e la grazia che Swami ci dona a piene mani quando lavoriamo per lui. Stessa cosa vale per il vicepresidente nazionale, per il segretario nazionale e i presidenti dei vari coordinamenti. Non possiamo che ringraziarvi per aver accettato queste vostre nomine e augurare a tutti voi un buon lavoro.
Passiamo ora alle informazioni dell'Ala Servizio Nazionale. Nei giorni 18 e 19 giugno, in una località a 60 km da Varsavia, si svolgerà un workshop di primo livello per il servizio, su invito dell'organizzazione Satya Sai Polacca.
Ala Spirituale Nazionale. Nei giorni 11 e 12 giugno si terrà a Chieti la seconda edizione del secondo livello del Percorso di Conoscenza ed Autotrasformazione, dopo la scorsa edizione a Mother Sai lo scorso 21 e 22 maggio.
Laboratori sui valori umani, il potere della preghiera e dei mantra, riscoprire il proprio talento artistico, la pedagogia integrale di Sai, il risveglio dei valori e le cinque tecniche, Educare, giornalino dei valori umani per la famiglia, la scuola, i bambini.
Coordinamento Lombardia, domenica 19 giugno 2016, presso il complesso di Mother Sai a Barallo Pombia, Novara, si svolgerà il consueto incontro a cadenza mensile SSE, Educazione Spirituale Sai, incontro spirituale educativo per le famiglie. Terminano qui le nostre notizie ed ora passiamo al programma della puntata. Buon ascolto! Ed eccoci al contenuto della nostra puntata. Abbiamo pensato di proporvi dei dialoghi molto importanti dove Arjuna fa delle domande sostanziali a Krishna e le risposte di Krishna sono davvero illuminanti. In un momento come questo, dove tutti noi siamo piuttosto confusi, dove ovunque guardiamo ci troviamo di fronte a una vita complicata, piena di difficoltà, piena di dubbi, a volte anche piene di angoscia, e allora non abbiamo spesso le risposte a tutte queste domande profonde che ci facciamo. Ecco che in questo caso le domande di Arjuna sono come quelle che avremmo posto noi a Krishna se l'avessimo avuto davanti. Quindi abbiamo estratto alcune domande e risposte che sono davvero utili e sostanziali per aiutarci soprattutto in questi nuovi incarichi che voi, cari fratelli e sorelle, avete assunto in questo nuovo compito. Ma il compito è per tutti noi quello di condurre una vita pura, serena, che accetta qualsiasi cosa la vita ci possa proporre. Ascoltiamo. Arjuna era uno kshatriya militare e come tale si doveva comportare nella resa totale. Questo è il comandamento di Dio, ovvero che ciascuno svolga e segue il dharma stabilito per lui. Ma Arjuna cade in un profondo sconforto tale da far capire a Krishna che egli era malato perché sopraffatto dal dolore e dall'illusione. Inizia così l'insegnamento divino, dove Arjuna dichiara la sua ignoranza e diventa il discepolo.
Krishna spiega ad Arjuna che la calma mentale deve essere lo studio dell'aspirante. Dopo varie dimostrazioni di sofferenza e oscurità, Arjuna si arrende a Krishna. Allora il maestro divino gli spiega che ci sono tre tipi di resa. La prima afferma «Io sono tuo», la seconda «Tu sei mio», la terza dichiara «Io e te siamo uno». Ciò che causa il dolore è l'attaccamento e la medicina che cura tale male è la conoscenza. Krishna spiega che ci sono due tipi di illusione, ordinaria e fuori dall'ordinario. Prendere il proprio dharma, nel caso di Arjuna quello di kshatriya, ovvero militare, come adharma, è illusione fuori dall'ordinario, mentre il proprio dharma è il svadharma.
L'uomo dimentica le sue vite passate, pertanto abbiamo bisogno di virtù quali la fortezza, la pazienza e il discernimento. Krishna spiega che pene e travagli sono doni di Dio e chi li accetta è un uomo saggio con le sue specifiche caratteristiche. Ecco che spiega lo yoga dell'intelletto, ovvero l'azione senza il desiderio del risultato, lavorare senza la mira del frutto di quel lavoro. Queste caratteristiche sono dello sthita prajna, colui che fa l'azione senza il desiderio del risultato, sa controllare i sensi e domina la mente. La conclusione di questa pratica yogica Krishna la sintetizza così.
Pensa a me, sii devoto a me, rendimi culto ed omaggio e mi raggiungerai. Ti rivelo la verità perché sei caro a me. Questo è il mio insegnamento, la mia grazia.
Krishna spiega ad Arjuna che tornare in possesso del proprio territorio, nella sua rappresentazione iconografica, inteso come il proprio corpo, è dharmico e quindi è azione corretta, per cui la guerra è giustificata. Per guerra si intende combattere contro quelle cattive tendenze che ci allontanano dal nostro dharma, o corretta azione, che sono il desiderio, l'odio, la cupidigia, l'ira, la gelosia e l'ego. Il conflitto era inevitabile e, data la sua natura distruttiva, i due guerrieri pensarono di rivolgersi a Krishna per avere la sua benevolenza. Krishna stabilì che non avrebbe partecipato personalmente al conflitto, ma avrebbero potuto scegliere fra la sua presenza al fianco di uno, come guida, e l'ottenimento del suo potente esercito l'altro. Arjuna scelse la presenza di Krishna vicino a sé, mentre Duryodhana fu felice di triplicare il suo già potente esercito con le forze ineguagliabili dell'armata di Krishna. Solo i saggi compresero il grande errore di Duryodhana, poiché nella lotta fra il bene e il male, non sono gli eserciti potenti che vincono, bensì è avere la presenza del Signore al proprio fianco, che assicura la vittoria.
Ed eccoci ora al sesto capitolo della Gita Vaini.
Capitolo sesto. L'importanza del karma.
Il vecchio cieco re Dhritarashtra, nonostante avesse ascoltato tutta questa saggezza, era ancora restio ad abbandonare la presa. Era ancora convinto della giustezza delle azioni del figlio Duryodhana, bramoso anch'egli di possedere il territorio dei Pandava. Dhritarashtra non comprendeva che era stata la sua stessa avidità a renderlo cieco e che questo sarebbe stato anche il destino dei suoi 100 figli e di tutta la stirpe dei Kauravas. Sanjaya, che sperava nel suo risveglio del dovere e della consapevolezza, continuava a riferire le parole di Krishna che diceva ad Arjuna.
Krishna usa tutta la sua capacità di convinzione per far comprendere ad Arjuna che agire è un suo sacrosanto dovere e gli dice: agire è il tuo sacrosanto dovere. Essere occupato in un karma è molto meglio che non esserlo. Se desisti dal karma, lo scopo del vivere diventa difficile, anzi impossibile. I karma che non legano con le loro conseguenze sono quelli chiamati yagnas, o sacrifici dedicati a Dio. Tutti gli altri producono legame. Pertanto, Arjuna, lascia ogni attaccamento ed agisci come se compissi un sacrificio dedicato a Dio.
Krishna insegnò ad Arjuna le origini del karma, dalle cui radici germoglia e cresce lo stimolo a compierlo. Lo spiegò così chiaramente che il cuore di Arjuna fu veramente toccato e trasformato. Krishna proseguì.
I Veda furono emanati da Dio. I karma furono emanati dai Veda. Dal karma si originò yajna, il sacrificio. Dal sacrificio la pioggia. La pioggia fece crescere il cibo. Dal cibo vennero tutti gli esseri viventi. Questo è il ciclo che deve essere accettato ed onorato. Considera questo, Arjuna. Io non ho bisogno di fare nessun karma in nessuno dei tre mondi. Il mondo del conscio, dell'inconscio, del subconscio. Bur, Bhava, Swaha. Io non ho nessun obbligo. Eppure sono sempre impegnato nell'azione. Pensa. Se io desistessi dall'agire, il mondo cesserebbe di esistere. Abbi una fede ferma nell'Atma. Dedica tutte le tue azioni a me senza desiderio per i loro frutti, senza egoismo, senza senso di proprietà o orgoglio, e gettati nella battaglia. Se la ruota della creazione deve muoversi e girare con facilità, ciascuno deve svolgere il proprio karma. Nessuno può evitare un tale obbligo, anche se ha raggiunto lo stadio più alto di jnana. Mangiare, bere, respirare, anche tali operazioni sono karma. Chi può esistere senza tali atti? Beneficiamo del mondo e della comunità nella quale si vive e pertanto è nostro dovere compiere qualche attività. Questo Brahmananda, questo Vishwa, universo, è in effetti una enorme officina nella quale ogni essere umano è un operaio che ha un compito assegnato con riferimento alla sua qualifica e deve trovare il suo compimento nel fare quel lavoro particolare. Qualunque lavoro ci sia stato assegnato, dobbiamo compierlo ed offrirlo a Dio.
Non vi è una sola cosa in questo universo che non sia impegnata in questo grande lavoro. Piante e insetti, sassi e ceppi, vento e pioggia, caldo e freddo. Se non lavorassero per il piano, il mondo non potrebbe esistere. Il sole e la luna compiono la loro routine quotidiana. Il vento ed il fuoco svolgono il loro dovere senza esitazione. Se la terra e il sole si rifiutassero di fare il loro dovere, cosa accadrebbe al mondo? Tutti coloro che hanno un corpo hanno un karma da compiere. Se ciascuno facesse il proprio lavoro con cura, la ruota della creazione potrebbe girare rapidamente e senza intralci. Vi meravigliate che anche lo Jnani sapiente debba compiere un karma? Ebbene, la gente segue gli ideali più elevati che questi uomini hanno stabilito. I loro atti formano la base del Dharma di tutti. Se gli Jnani non operassero, come potrebbe salvarsi il mondo?
Essi sono la guida dei comuni mortali affinché non si perdano nei facili piaceri dei sensi. Il dovere del saggio è nutrire la giustizia e praticarla così che gli uomini si sentano invogliati a seguirli, con la speranza di avere la loro stessa gioia e contentezza. Il saggio deve quindi agire perché la gente possa seguire il suo esempio. E Krishna proseguì.
Arjuna, fai attenzione ad un fatto. Che temperatura ha il tuo corpo ora? 37 gradi. Perché il sole, che ha milioni di volte quel calore, è distante da te. Se il sole si inquietasse e divenisse freddo, cosa accadrebbe all'umanità? Se io mi rifiutassi di agire e di lavorare nell'universo ed attraverso di esso, immagina le conseguenze che questo avrebbe. Ecco perché sono impegnato nel karma, benché non ne derivi alcun profitto o piacere o frutto.
Dal suo marajato, il vecchio re Dhritarashtra seguiva sempre con estrema attenzione tutte le parole di Krishna al suo discepolo Arjuna. Lo poteva grazie alla lungimiranza del suo primo ministro Sanjaya, il quale riferiva tutto ciò che accadeva sul campo di battaglia del Kurukshetra. A volte egli pensava e non trasmetteva al vecchio cieco re l'eccesso insegnamento che Krishna impartiva ad Arjuna. Riteneva che non sarebbe stato compreso dalla mente rivolta al potere e alla bramosia del suo re. Egli fece una riflessione.
Quasi tutti in questo mondo sono legati alla legge del karma, ma le persone sono talmente ignoranti che non hanno coscienza del proprio stato morale ed intellettuale e ne ignorano i segreti. Esse possono essere salvate dall'esempio dei grandi uomini. Ecco perché lo Jnani deve svolgere un'attività e rimuovere l'illusione e la pigrizia che risiedono nel comune mortale. Tutti devono ubbidire alla legge del karma, senza deviare.
E ne aveva piena ragione. Può forse l'aereo che sta volando non atterrare mai? Coloro che hanno il diritto di salire a bordo non possono volare verso di esso. L'aereo deve scendere, atterrare e riprendere il suo volo una volta che i passeggeri sono saliti a bordo. Così è per lo Jnani, che non ha alcun desiderio o spinta a fare karma e scende nelle sfere dell'azione per aiutare coloro che non avrebbero potuto utilizzare correttamente i loro talenti.
Anche i grandi personaggi del passato svolsero il Dharma Karma con quello scopo in vista. Lo fecero per salvare l'umanità dalla pigrizia e dalla depravazione. Arjuna disse:
«Ma dimmi, caro amico, qual è la radice del male?»
Krishna rispose: «Kama, o il desiderio. Questa è la radice di tutto il male».
Colui che è preso dal Deha Atma Buddhi, la falsa idea che egli è il corpo e niente altro, non può mai sperare di sconfiggere Kama o il desiderio. Per essere certo di vincere, deve conquistare la Brahma Atma Buddhi, la consapevolezza che egli è Brahman e niente altro. Tutti gli atti devono essere fatti in uno spirito di dedica al Signore. L'universo deve essere identificato con la forma di Vishnu, il trascendente universale.
In questo capitolo tre importanti soggetti sono stati chiariti. Il primo: tutti devono svolgere un'attività, karma, e se questa non fosse eseguita, il mondo stesso finirebbe nel nulla. Secondo: il karma del grande uomo è l'ideale che tutti gli altri devono emulare. Terzo: quasi tutti nel mondo sono legati dagli obblighi del karma. Savitruvare Niyam.
Jnana Yoga o lo yoga della conoscenza.
Krishna volle che Arjuna imparasse quelle tre lezioni e, non soddisfatto di ciò, gli disse che jnana, o conoscenza, è il fine ultimo e la vittoria sul karma. Jnana è il tesoro da conquistare con l'umano sforzo per purificare la mente ed ottenere la grazia di Dio. Jnana è la sede stessa della beatitudine, quindi lo iniziò nel sentiero della conoscenza, il sentiero di jnana.
Jnana Yoga splende come un prezioso gioiello in mezzo agli insegnamenti della Bhagavad Gita. Krishna dichiarò: «Niente è più sacro della conoscenza». Anche dopo, nel settimo capitolo, egli disse: «Considero lo jnani, il conoscere, come me stesso». L'eccellenza dello Jnana Yoga è stata sottolineata anche in altri contesti della Gita. Ecco perché lo Jnana Yoga è considerata la più fruttifera di tutte le discipline spirituali, sadhana. Tutte le shastra trovano il loro fine ultimo nello Jnana, conoscenza. Dhyanam, la meditazione, è considerata la contemplazione dello Jnana Svarupa, cioè della forma della conoscenza che è la natura reale di ciascuno.
Tutti sono in voi e voi siete in tutti. Dovete avere questa convinzione fissa nella vostra coscienza per mezzo dell'analisi, della discriminazione e dell'esplorazione intellettuale. Dovete isolare e congedare dalla coscienza le impressioni dei sensi, della mente, dell'intelligenza e così via. Queste non hanno niente a che vedere con l'atma che voi siete. L'atma è intoccata da qualsiasi soggetto ed oggetto.
Ascolta, mio sire, ciò che Krishna dice ad Arjuna. È tutto ciò per cui dobbiamo lottare. Egli dice: anche se i sensi, la mente, l'intelligenza, eccetera, sono inattivi, quella inattività non toccherà l'atma. Sapere che l'atma è una tale entità inattaccata ed intoccata è il segreto di jnana. Ogni singolo atto dovete compierlo con questa conoscenza come sfondo. Quella consapevolezza dell'atma vi guiderà in entrambi quei sentieri, quello esterno e quello interno, la pavritti marga e la nivritti marga. Essa non ostacolerà l'azione, ma le conferirà scopo e significato. Costruirà la fede ed una vita morale. Porterà l'uomo nel reame della libertà lungo il cammino del Nikshama Karma, la rinuncia ai frutti delle azioni, e non della rinuncia all'azione, per diventare liberi, jnana è la diritta via. Pertanto, essa è detta incomparabilmente sacra.
Ne consegue che l'ignoranza è la cosa più indegna al mondo. Vedere l'universale nel particolare ed il particolare nell'universale. Questa è l'essenza di jnana, disse Krishna. Ogni kshetra, corpo, conosce un solo kshitranya, abitante, ovvero l'atma, te stesso, il tuo proprio sé. Conosci questo e diventa uno jnani. Realizza che l'atma è paramatma. L'anima è Dio. Questo è vijnana, la conoscenza superiore. Krishna, che è onnisciente, iniziò ad insegnare questo yoga ad Arjuna per togliere ogni dubbio dalla sua mente.
Arjuna, ho insegnato questo sacro ultimo jnana yoga a Surya, il sole. Poi, da una generazione all'altra, l'ho insegnato a Manu, ai Kashvaku e da loro ai Rajarshis, saggi dell'antichità. Insegnamento che si perse nel tempo e quindi tornai affinché questo yoga eterno fosse restaurato nel mondo.
Non avrete mancato di notare la contraddizione fra lo jnana yoga, che si dice eterno o sempre esistente, e la dichiarazione che si è perso.
Ovviamente tale dichiarazione non fu fatta senza discernimento. L'indistruttibile appare qui come distrutto. È chiamato indistruttibile o avyai per due ragioni. La sua origine sono i Veda, che sono immortali, e fu dimenticato perché durante i secoli fu negletto e non praticato. Esso quindi sparì. Fu perso alla vista e declinò. La dichiarazione non vuole dire altro. Riportarlo alla vita, rimetterlo di nuovo in uso e non crearlo ab initio, ovvero dall'inizio. Per perso la vista si intende il senso nel quale la parola distrutto è stata usata. Il Signore non concepirà mai una cosa che soffra la distruzione.
Il sole è il grande guru.
Il riferimento al sole merita qualche considerazione. La gente di Bharat è intimamente legata al dio sole. Gli eroi di Bharat, gli Kshatriya, sono dall'inizio dei tempi legati a Surya, il sole. Anche per gli uomini e le donne comuni, Surya è così profondamente sacro che nelle scritture è considerato come il grande maestro. Le sacre scritture e le leggende dell'India non hanno dato gloria e così alto stato a nessun altro. È il sole ad occupare una tale posizione perché per l'intero mondo il sole è la manifestazione visibile di Dio. Surya è il padre del tempo, ovvero Kala, come dichiarano le Shastras, e diminuisce ogni giorno una frazione di quel tempo. Il sole diviene così arbitro supremo del destino dell'uomo. Volenti o nolenti, ogni azione è compiuta sotto i suoi auspici ed è dedicata a lui.
Considerate innanzitutto il servizio che il sole fa a questo mondo. È sotto gli occhi di tutti ed è un'esperienza quotidiana. Il sole è la sorgente della vita per le piante e gli animali. Senza i suoi raggi ci sarebbe solo una inutile desolazione. Egli richiama nel cielo le acque dei mari e dei laghi e con le nubi distribuisce la pioggia sulle messi. Egli è sempre Dharma Devata che getta i suoi raggi ugualmente su tutti. Surya è il grande Tyagi, rinunciante di ineguagliata rinuncia. È il grande Yogi che senza desiderare gloria o riposo compie il suo dovere senza pensare a ricompensa alcuna.
Egli è umile e costante nella sua opera. Il servizio che egli fa è qualcosa che nessun altro può fare. La felicità che egli dona è qualcosa che nessun altro può conferire. Ciò malgrado non si vanta e agisce senza occuparsi delle conseguenze della sua missione di diffondere l'energia ovunque. Immaginate la pazienza con la quale il sole sopporta quell'incredibile calore per il bene del mondo e dell'umanità. È lui che tiene il corpo umano caldo e confortevole. Questo corpo è così pieno di energia e di intelligenza per via dell'energia solare. Se il sole fosse per un momento pigro, il mondo svanirebbe nelle fiamme. Egli invece nutre il mondo e sente che è la sua missione, il suo scopo e non un suo servizio. Solo nel karma, che è la nostra vera natura, possiamo avere la fortezza. Se fosse solo un dovere assunto, lo troveremmo difficile da svolgere perché pieno di difficoltà e travagli.
Il karma assunto è chiamato Asahaya Karma, mentre il karma, che è l'espressione del genuino sé, è Sahaya Karma. Quest'ultimo recherà la luce, mentre il primo indurrà nella presunzione di essere il facente o io sono colui che fa. Pertanto, il risultato di quest'ultimo sarà spossatezza o esaltazione, disgusto o vanità. Quando un uomo è in salute, nessuno si preoccupa. Ma se è colpito dalla malattia o dalla sofferenza, tutti gli chiedono come mai e lo bombardano di domande. Perché questa ansietà? Se l'uomo è fondamentalmente felice e in salute, la sua natura è gioia, che è la sua sahaya sua bhava. E quindi, quando egli è felice e in salute, nessuno è sorpreso o preoccupato.
La sofferenza e il dolore sono estranei alla sua natura. Essi sono il risultato dell'illusione che lo ha sopraffatto. Pertanto la gente si preoccupa e cerca di capire perché e come ciò è potuto accadere. Il sole ci insegna che quando uno è se stesso, non ci può essere spossatezza né esaltazione né disgusto né vanità. Il compito del sole non è qualcosa imposto dall'esterno, ecco perché è svolto sistematicamente e con tranquillità. Egli esorta l'umanità ad usare il tempo che egli crea ed assegna, in modo pieno e fruttuoso non solo per una vita confortevole senza intoppi, ma per una vita morale, elevata e degna del destino dell'uomo.
Ora siete in grado di capire che la Gita fu per prima cosa insegnata dal Signore al Sole. Egli è il grande Karma Yogi, il grande Nishkama Karma Yogi. Krishna ora insegna questa Gita indistruttibile ad Arjuna, il rappresentante dell'uomo giunto al bivio. Lo scelse forse perché aveva le medesime qualità?
Riflettete un momento. Se Arjuna non fosse stato un uomo pieno di virtù, Krishna non avrebbe deciso di usarlo come recipiente della Gita. Il Signore non darà mai i suoi doni ad uno che non se li merita. Arjuna aveva le qualità che occorrevano per ricevere l'insegnamento e per questo fu scelto.
Capitolo 7. Il significato di Dharma.
Quando il declino scende sul karma, io mi incarno come Narakara, la forma, dallo stato di Nira Akara, il senza forma, per far rivivere il Dharma, proteggerlo e salvare i buoni dalla paura.
Questa dichiarazione potrebbe far sorgere qualche dubbio. Il Dharma, poiché è qualcosa soggetto a declino o decadimento, non può essere considerato né come Nitya, eterno, né come Satya, vero. Ebbene, riuscirete ad afferrare l'importanza dell'opera di proteggere il Dharma solo quando considererete la sua origine ed il suo scopo. Dio ha creato questo Jagat, mondo, di sua iniziativa ed ha ordinato vari codici di condotta per il suo mantenimento ed il suo funzionamento. Ha stabilito regole di retta condotta per tutti gli esseri, le quali formano il Dharma. La parola Dharma deriva dalla radice dr, che vuol dire vestire. Il Dharma è un vestito, desa. Il deha, il corpo del Signore, è protetto dal Dharma con il quale egli si veste, donandogli